Benvenuti e benvenuti a The Beak, The Bears Italian Podcast, puntata numero 24 del primo podcast italiano dedicato a Chicago Bears. Luca Chiavacci presenta la crew di Chicago Bears Italia, Stefano Fagioli.
Buonasera a tutti e Bear Down.
Cesare Menini.
Buonasera e Bear Down dalla Bear Caverna.
E siamo finiti qui questa sera perché siamo nella settimana del Super Bowl. Quindi diciamole tutte prima. Allora, il gran ballo, l'America si ferma, le alette di pollo che vendono, poi ci sono qualcos'altro che ci viene in mente, lo diremo. Io vado a presentare le due star della serata. Abbiamo messo insieme il tifoso dei Rams e il tifoso dei Patriots. Do il benvenuto, anzi il bentornato ad Antonio Matticoli. Ciao Anto.
Ciao a tutti ragazzi e grazie dell'invito dal mio sorriso a 53 denti.
E salutiamo anche Alex Cavatton e Aaron Donald, giusto?
Giustissimo, giustissimo.
E invece per la controparte patriota, direttamente dalla Boston italiana, Andrea Tuono. Ciao Andre, bentornato.
Ciao ragazzi, grazie. Blitz for Six.
Allora, prima di dare il via a loro, abbiamo preparato circa 160 domande da porvi, alle quali ovviamente dovete rispondere. Facciamo un paio di aggiornamenti sui Bears, giusto quelle due cavolate che si sono sviluppate in settimana. Anzi, ce le dice Cesare. Cesare, annunciaci un po' questo nuovo kicker.
Allora, il nuovo kicker è un rookie di Tulsa, non ha numeri eccezionali, ma sicuramente promette bene perché in un video anche lui ha un double doink, cioè un doppio palo, ma a differenza di Parkey l'ha messa dentro. L'hanno fermato come probabile nuovo kicker, ma si giocherà tutto con la free agent e poi magari nei camp per vedere. Al momento abbiamo un competitor insieme a Parkey e questo prende i pali, però li mette dentro. L'altra cosa, forse più importante, è che
E la lasciamo a Ste. Aspetta, ti interrompo, la lascio a Stefano, visto che noi parleremo col contagocce stasera. Ste, l'altra notizia di
sì,
settimana.
certo, beh, la cosa più importante, oltre dopo il kicker, è stato il rinnovo di Bobby Messi che ha quindi firmato il rinnovo di contratto con i Bears e ha ricevuto anche il plauso del coaching staff per come si è comportato durante l'anno. Quindi abbiamo sicuramente assicurato solidità alla nostra linea offensiva e c'è grande fiducia evidentemente nel giocatore da parte del coaching staff, quindi vedremo cosa succederà.
Peraltro, parlavamo settimana scorsa del salary cap sul quale però non abbiamo indicazioni perché non è stata ancora rilasciata alcuna indiscrezione sul contratto di Messi, nemmeno i nostri potenti mezzi, ossia l'account assolutamente gratuito di Spotrac e di Over the Cap, non riportano ancora nessun dato, quindi non sappiamo esattamente a quanto ammonterà la disponibilità dei Bears in free agency, considerando che tanto una parte per il draft sarà obbligatoria. Comunque, settimana del
Si
Super
parlava
Bowl. Sì, scusami.
della possibilità di tagliare il tight end Sims, che quest'anno noi abbiamo praticamente non visto in campo. Quelle poche volte che l'abbiamo visto era meglio se non l'avessimo visto. Quindi si parla di 6 milioni e 300 mila dollari, mi pare, di cap libero per un eventuale taglio del giocatore. Quindi magari potremmo recuperare qualcosa
Sì,
in quel contesto.
se lo taglieremo prima del 1 giugno, risparmieremo 6 milioni tondi tondi. Poi eventualmente, no, in realtà anche dopo il 1 giugno, bisognerà vedere. Diciamo che Sims ha abbastanza minuti contati, considerando che quest'anno è stata un'annata sfortunata per lui. Un po' in doppio caso, considerando che è stato lui l'autore della rottura della caviglia di Long, e poi il suo trauma cranico lo ha messo fuori gioco per il resto della stagione. Comunque, settimana del Super Bowl che si gioca a Antonio
ad Atlanta, al Mercedes-Benz Stadium.
Bravissimo. Questo, una volta usciti i Bears, ti dà la misura di quanto io mi sia assolutamente interessato al Super Bowl. Si gioca ad Atlanta. Come si presentano le due squadre? Andrea, raccontaci un po' come si presentano i Patriots.
Allora, noi ci presentiamo in una buona forma, senza infortuni, e carichi per cercare di vincere il sesto anello, e appunto, come ho detto prima, senza infortuni, la parte più importante, e niente, e che altro dire.
Non so chi ha il telefono, ma lo allontani assolutamente dal microfono, ragazzi.
Certo, lo farò.
Okay. Sgamatissimo.
No, la stessa domanda a questo punto anche ad Antonio.
Ma a differenza dei Patriots, noi ci presentiamo con due infortuni o pseudo infortuni. Bisogna vedere come è stato Todd Gurley nelle due settimane che ci sono trascorse dal championship contro i Saints. Dovrebbe aver recuperato qualsiasi cosa avesse. In più, nelle ultime ore anche l'infortunio di Zerline al piede sembra essere risolto, e quindi tutti abili e arruolabili nella partita più importante dell'anno. Ci presentiamo ad Atlanta cercando 17 anni dopo cercando quella rivincita che i Patriots ci devono dal 2002.
Benissimo. Ste?
Allora, che dire? Molto hanno già detto loro, i punti interrogativi più importanti sono sicuramente per i Rams per quello che riguarda gli infortuni, perché Garley è un po' già che non sta bene, perché Antonio, dimmi se sbaglio, ma è già da
dalle ultime 2-3 settimane da lì la firma di CJ Anderson, proprio per andare a parare un po' il vuoto portato da Gurley in quelle situazioni. E quindi da allora non so se sia uno strascico di qualche infortunio o qualcos'altro, ma da Los Angeles
sì? Non l'hanno detto, vero? Non hanno detto nulla.
No, da Los Angeles non hanno fatto trapelare niente. Si è parlato di un leve interessamento del ginocchio, ma questa è forse l'indicazione più grave che si è avuta. Si è tenuto a riposo proprio per evitare peggioramenti in vista dei playoff. Nel divisional contro i Cowboys sembrava tutto sistemato, invece poi nel championship contro i Saints è tornato il Garley visto nelle ultime partite, un Garley che droppava palloni che in stagione regolare non aveva mai droppato, e che si avvertiva che diciamo non aveva qualcosa a posto.
Tra l'altro CJ Anderson è stato un'ottima firma, devo dire, perché a me piace quel running back, devo dire, lo seguivo già quando stava a Denver e mi è piaciuto. Poi ha avuto un attimo un momento di flessione, ma pare che con i Rams invece in questo finale di stagione si sia comportato molto bene.
Sì, assolutamente, tutti lo prendono in giro perché non ha una forma fisica da modello, però comunque la sua efficienza in campo la mostra.
Certo. E invece Andrea, invece per quello che riguarda i Patriots, sì, giustamente tutta la squadra al completo. Forse l'unico assente che avreste voluto avere in campo è Gordon.
Eh sì, il buon Josh ci ha fatto appunto uno scherzo un po' di tempo fa e non so, per problemi personali o forse per una ulteriore squalifica della NFL nei suoi confronti, purtroppo non sarà dei nostri. E peccato, perché avevamo visto che il feeling con Brady c'era e lo cercava spesso anche quando era in doppia copertura, e abbiamo visto le cose di cui sapeva fare il buon Josh, e non so, creava tanto mismatch, creava una quasi sempre una double coverage, quindi qualche altro ricevitore per il campo era libero di trovarsi da solo senza uomo attaccato, quindi sicuramente una grande perdita. Però abbiamo anche visto che il coaching staff ha fatto un ottimo lavoro anche contro i Kansas City. Siamo riusciti a limitare Mahomes, siamo riusciti a tenerlo fuori dal campo facendo drive molto molto lunghi, correndo tanto la palla, e alla fine siamo riusciti a portarla a casa, anche se era contro i pronostici, perché giocavamo fuori casa e il campo dei Chiefs è sempre difficile, perché la gente urla, non si capisce quasi mai niente. Però il buon Brady ha fatto vedere, insomma, che anche quest'anno lui c'è e vuole vincere, e quindi niente.
Certo. Ma certo, c'è da dire però che quando si incontrano i New England Patriots nei playoff, se giochi in casa non cambia molto, data l'esperienza della squadra che vai ad affrontare. Cioè, i Patriots sono talmente abituati a giocare i playoff in casa, fuori casa, sai, voglio dire, poi tu lo sai meglio di me, che è comunque è molto difficile batterli.
Sì, sì, a quest'anno soprattutto abbiamo avuto molte difficoltà, e abbiamo un roster che, confrontato a quello magari degli anni contro i Seahawks o contro Atlanta, non è neanche paragonabile, nel senso, noi non abbiamo grandi nomi in difesa e non abbiamo un ricevitore numero uno, perché Gronk abbiamo sempre visto che quest'anno è stato quasi sempre solo un bloccatore. Eppure siamo
nell'unica situazione in cui l'hanno messo safety, forse non era nemmeno,
sì, esatto, non era il caso.
Lasciando perdere quella partita sciagurata del Miami Miracle, che ha portato solo danni a tutti, anche a quelli di Miami, perché poi non hanno più vinto e avranno una scelta più bassa al draft.
Succede quando hai una squadra mediocre, comunque.
Esatto. Quindi soprattutto quest'anno avevamo molti problemi, si è visto anche che quando giocavamo in casa riuscivamo a vincere, quando andavamo fuori abbiamo avuto tante difficoltà contro i Titans, contro Detroit. Ok, erano tutti i nostri ex coach, però questa non è una giustificazione, insomma, quest'anno abbiamo avuto molti problemi, però per fortuna quando siamo arrivati ai playoff abbiamo raddrizzato il tiro, abbiamo sistemato un po' di cose, abbiamo fatto vedere anche contro i Chargers delle buone cose, un buon running game, e poi l'abbiamo fatto anche la partita dopo contro Kansas City.
Io faccio i complimenti a Petro, scusami Luca, faccio i complimenti a Petro, perché Andrea ha citato il running game, perché sono una squadra che sa usare in maniera molto funzionale, poi per me molto bella, il fullback, che è un ruolo che non spesso viene usato, se non per blocchi o cose di questo genere nell'NFL. Tant'è che sulle corse, malgrado una linea che non ha tanti nomi di spicco, cioè io ho visto fare delle bellissime cose contro Kansas City, quindi
sì, abbiamo concesso forse una pressure nel quarto, non abbiamo preso sack, penso, in questa partita e neanche in quella precedente, che comunque aveva grandi nomi come Bosa, Ingram, o anche quella di Kansas City aveva Chris Jones, Dee Ford, insomma, non degli scappati di casa. E la linea comunque non ha grandi nomi, però per tutto l'anno è riuscita a tenere botta, ha fatto, è migliorata soprattutto nelle ultime partite. Abbiamo Marcus Cannon che sta giocando molto bene e il nuovo arrivato Brown che è una montagna umana, che è stato spostato dal lato cieco. E sì, con, io dico sempre, con una linea forte puoi andare dove vuoi, cioè se il tuo QB è sempre libero di lanciare senza pressione, tu puoi andare dove vuoi, puoi correre, puoi lanciare, puoi fare qualsiasi tipo di cosa, è alla base del football, insomma. Quindi quest'anno abbiamo una buona linea e speriamo che regga anche contro Sue e Donald.
Andre, ti volevo solo chiedere una conferma, perché oggi mentre ero al lavoro credo di avere intravisto una notizia proprio su Gordon di cui hai parlato. Se non sbaglio dovrebbe essere, almeno i Patriots dovrebbero aver rilasciato una dichiarazione secondo cui comunque si dimostrano collaborativi, cioè hanno parlato di contribuire alle spese o almeno di dare comunque supporto a Gordon nel suo percorso di riabilitazione. Non so se hai letto, magari
non sono informato, però so che i Patriots vogliono, cioè non vogliono perderlo a zero, diciamo. Quindi se lui dovrà affrontare un percorso di riabilitazione e poi sarà in grado di tornare, anche se la NFL lo permetterà e non gli darà ulteriori squalifiche, io penso che lui voglia tornare a giocare per noi e non voglia tornare ad essere nella free agency, diciamo. E quindi è possibile che sia successa una cosa del genere, che i Patriots siano interessati a curare anche un po' degli interessi, e nel caso in cui lui appunto possa tornare, sicuramente possa tornare da noi, diciamo.
Comunque stiamo parlando di una penalizzazione, di una punizione che ancora non è arrivata e non si sa se arriverà mai. Si è dato per scontato che ci potrebbe essere, ma nessuno ha messo in nero su bianco niente, giusto? Da parte né della federazione né dei Patriots.
Sì, sì, ancora non c'è stato nulla. Diciamo che è stata una decisione del giocatore, e che purtroppo ha detto: io devo affrontare delle battaglie personali, non sono ancora pronto per andare avanti così. Dopo si è ovviamente pensato che questa cosa, questo diciamo ritiro in rehab sia solamente perché era in vista un'ulteriore squalifica da parte dell'NFL, però non c'è nulla di ufficiale e quindi aspetteremo e vedremo cosa succederà. Io penso che magari l'anno prossimo ne sapremo qualcosa in più. Se lui vorrà decidere di tornare, a quel punto l'NFL magari potrà decidere di sanzionarlo, non so ancora per cosa, però
giustamente non lo sappiamo, non lo sa ancora nessuno.
Sì, non si sa ancora bene, ecco. Però secondo me non è ancora carriera finita, anche se tanti dicevano che le sue chance di come giocatore fossero finite dopo, appunto, dopo che aveva abbandonato i Patriots, ma non lo so. Io penso che i Patriots abbiano visto in lui un buon ragazzo che sta combattendo con probabilmente dei demoni interiori e che
semplicemente forse anche delle cattive abitudini che
o
ti
delle
porti
cattive
avanti.
Abitudini, sicuramente dei vizi, e che però evidentemente avevano visto in lui anche non so, magari l'hanno visto come vittima e quindi probabilmente possono provare a dargli un'altra chance e dire: curiamo i tuoi interessi, ti aiutiamo a uscire dai tuoi vizi e poi tornerai a giocare per noi. Quindi,
questo sicuramente glielo auguriamo come persona, come ogni persona. E prima di passare la palla a Stefano, volevo solo dire, giusto per concludere, che Gordon in passato, se non sbaglio, e se sbaglio correggimi Andrea, liberissimo, ha dimostrato di non essere un tipo molto maturo, diciamo, molto cresciuto, un uomo più, non più di un ragazzino. Se questa cosa non dovesse avere una punizione, un seguito da parte dell'NFL, comunque dimostra una presa di posizione e una anche sensibilità dei propri limiti e dei propri problemi abbastanza onorevole, ecco. Cioè il dire fermi tutti, non sto bene, mi fermo, anche se non c'è una sanzione dell'NFL, almeno per me ha un tono assolutamente positivo. Ste, tu volevi chiedere un'altra cosa ad Andrea, poi passiamo a tediare Tonio.
Sì, perché se n'era parlato, tra l'altro se n'era parlato poco fa, ma Rob Gronkowski, che tutti conosciamo come essere uno dei più grandi, uno dei più dominanti tight end che ci sono nella NFL, resta, continua a giocare o smette secondo te?
Dipende secondo me da come andrà il Super Bowl, e potrebbe anche smettere, però anche se quest'anno non è stato molto usato per quanto riguarda il passing game, è comunque un buonissimo run blocker, ha fatto la differenza molte volte, è anche grazie a lui che ci ha permesso di fare tante yard via terra quest'anno. E quindi io mi auguro di no, ma credo che possa decidere di smettere, e soprattutto se perdi il Super Bowl. Già l'anno scorso aveva, subito dopo il Super Bowl perso, ha detto basta, per me è finita, io mi ritiro. Alla fine credo che tutto il coaching staff dei Patriots l'abbia fatto sbollire, poi gli abbia parlato, gli abbia comunque spiegato che lui è importante per la squadra, e anche se non lo vogliono usare troppo per quanto riguarda il passing game, comunque sicuramente è un ottimo supporto come running game. Quindi io mi auguro di no, ma potrebbe essere che quest'anno smetta.
Certo, che purtroppo ha avuto tanti questi anni che lo hanno sicuramente limitato. Mi ricordo qualche anno fa ebbe anche una bruttissima operazione al braccio, che poi ebbe l'infezione al braccio, fu un periodaccio, mi ricordo, ma parliamo forse di più di 2 o 3 anni fa, mi pare. E quindi fortissimo, ma purtroppo ha ultimamente un po' tediato da problemi di salute, e speriamo bene, facciamo gli auguri anche a Rob Gronkowski, che ci sta sicuramente ascoltando, poi.
È sicuramente, ovvio.
Bene, io vorrei fare invece una domanda ad Antonio, e, sì. E allora, visto che appunto noi adesso qua stiamo parlando, diciamo, facciamo, ma tra 3-4 giorni c'è gente che sarà col coltello tra i denti perché per il Super Bowl. Allora Antonio, ma secondo te, non ti chiedo chi pensi che vinca, perché questa è una domanda che ovviamente non faremo oggi, penso, giusto Luca?
No, la faremo e gli chiederemo anche un pronostico in barba alla scaramanzia.
Ok. E dunque Antonio, secondo te chi sarà decisivo per i Rams?
Ma sicuramente le chance di ambizione al Super Bowl, o quantomeno di avere una partita vivace, passano dalle gambe e dalle mani soprattutto di Todd Gurley. Se avremo il Todd Gurley visto nella division contro i Cowboys, i Rams avranno buone possibilità, secondo me, di battagliare quantomeno con i più navigati Patriots. Nel caso vedremo il Gurley visto contro i Saints nel Championship, là ci sarà forse qualche grana in più da pelare per Goff, che dovrà prendere lui le redini della squadra e vedere dove ci porta. Certo, avere un Gurley in più fa tutta la differenza del mondo.
Certo, è chiaro. Senti, invece, visto che noi Bears ne sappiamo qualcosa di anelli deboli della catena, uno che invece temi dei Rams, che non vedi al 100%, comunque che potrebbe fare qualcosa che potrebbe vanificare il lavoro della stagione?
Allora, grossi interrogativi sui singoli non ne ho, perché quantomeno ognuno nei propri limiti si è dimostrato funzionale alla causa. Certo, di punti deboli posso parlarti come reparto più che come di singoli, perché come grosso problema per i Rams posso riscontrare questo al momento. Quindi il problema, diciamo, il più grande nemico dei Rams sono gli stessi linebacker dei Rams, che anche nella partita contro i Saints, ripeto, non hanno certo giocato la miglior partita della stagione, e abbiamo visto che i Patriots, sia con le corse che con i lanci nel medio corto, riescono a mettere abbastanza in difficoltà le squadre, e quindi lì i linebacker dovranno farsi trovare pronti.
Certo, ma c'è da dire che se una delle più grandi qualità dei Patriots, secondo me, è che hanno la capacità di adattarsi all'avversario e quindi di riuscire a trovare exploit per mettere l'avversario in difficoltà, appunto, dipendentemente poi da chi. Anche da quali sono i problemi che l'avversario sta affrontando in quel momento. Quindi è comunque sempre molto, molto difficile riuscire a giocarci contro.
Sì, sicuramente. Abbiamo visto che Belichick in questi anni è sicuramente il maestro indiscusso nel trovare pieghe negative nella squadra avversaria.
E anche nel non ridere.
Bah, sicuramente. Soprattutto nelle celebrazioni dei touchdown o di qualche buona giocata da parte dei suoi. Resta lì impassibile, diciamo, a tenersi le sue preoccupazioni, le sue gioie, però resta lì immobile.
Lo chiamavano Mister Empatia. Cesare?
No, a questo punto chiedo ad Andrea chi potrà essere, escluso Brady ovviamente, decisivo per la sua squadra, e chi teme dell'altra squadra.
Allora, decisivo secondo me sarà Sony Michel, il running back rookie dei Patriots, che questo anno ha disputato una grandissima stagione e anche soprattutto nei playoff ha corso molto e ha segnato tanto. E dato che i Rams, diciamo, il punto debole dei Rams, anche se non sembra dai grandi nomi che hanno, sono i linebacker, e io penso che Belichick cercherà di correre il più possibile, far passare molto il cronometro, creare buchi, magari corse centrali, e sfruttare il running game al meglio. Quindi Sony Michel è il mio nome per il migliore. E temo Aaron Donald, che è incontenibile, e anche se verrà da raddoppiato, credo che qualche sec lo metterà a referto. E niente, spero che siano solo pochi, diciamo.
No, tranquillo, come backup di Brady ai Hoyer, quindi puoi
sapere. Ah beh, allora siamo in una butta di ferro.
Altro che Fitzmagic.
Esatto. Mentre, quindi a questo punto dell'altra squadra battezzi Donald.
Sì, Aaron Donald, perché penso che possa creare tanta pressione lui da solo, e anche se la nostra linea è un'ottima linea, penso che lui sia un giocatore furbo e che sappia dove trovare la debolezza dell'avversario, e penso che qualche sec lo metterà a segno.
Ok.
Ad Antonio gliel'abbiamo chiesto chi vorrebbe prendere dei Patriots.
No.
Puoi prendere anche il coaching staff. Per me McVay me lo terrei molto stretto.
Sì, sì, basta vedere da McVay in due anni dove ci ha portato. Ci ha portato dall'essere una delle barzellette della Lega, dall'essere una delle squadre più bisfrattate della intera NFL, in due anni ci ha portato al Super Bowl. Quindi con le sue idee rivoluzionarie a volte ha fatto vedere che può essere veramente potrà diventare uno dei migliori coach in NFL.
Mentre per fare una pick nel roster dei Patriots, su chi ti butteresti?
Se potessi prendere un giocatore dal roster dei Patriots, dici?
Sì.
Ah, vabbè, Brady tutta la vita.
Ah, attenzione, che sto Goff, cioè prima scelta assoluta.
No, vabbè, dai. Un Brady è sicuramente una garanzia. No, dei Patriots sicuramente non so se toccherei qualcuno, perché i Patriots sono bravi a far funzionare il loro sistema anche con uomini non ritenuti all'altezza del compito, quindi non so se prendendo un giocatore dai Patriots avrebbe lo stesso impatto, lo stesso importo che si ha nei Rams.
Penso sia una delle risposte più intelligenti che abbia mai sentito in un podcast che parla di football. È un gran complimento, perché io non sono uno che gli elargisce molto facilmente.
Ti ringrazio.
Però in effetti io ho fatto caso a Patterson, se non sbaglio, Andrea.
Sì.
Che secondo me ha fatto una stagione inaspettata, considerando che era le aspettative di un punt kick returner.
Sì, diciamo che lui era stato preso inizialmente solo come kick returner, poi abbiamo avuto tanti infortuni sui ricevitori, abbiamo tagliato Michael Mitchell che era stato ricevitore draftato al quarto giro qualche anno fa, che era stato uno dei ragazzi che ci ha fatto vincere al Super Bowl di Atlanta, però stagioni costernate da piene di infortuni, e quindi è stato tagliato lui, è stato tagliato Kenny Britt, è stato tagliato Jordan Matthews, quindi Patterson si è ritrovato alla fine con le 4 giornate di squalifica di Edelman a essere ricevitore numero 1, ad essere usato anche come running back quando avevamo problemi con i running back, quando Michelle era infortunato e Hill era out of season, e quindi a me il buon Patterson è sempre piaciuto, è grossissimo, è velocissimo, non so anche se sia legale avere quel fisico ed essere così veloci, e niente, secondo me lui sa fare tutto. Adesso nell'ultima parte di stagione è stato usato più come kick returner e ogni tanto entra a fare qualche snap come ricevitore, però diciamo che i nostri ricevitori sono Hogan, Edelman e il buon, mi sfugge il nome adesso, del terzo ricevitore, Dorsett, esatto.
Senti, ma Patterson non l'hanno usato anche qualche volta come running back?
Sì, dicevo appunto prima, quando Hill e Michelle erano infortunati, Patterson è stato usato per qualche partita come running back e non ha mal figurato, ha fatto il suo sporco lavoro, ha fatto anche touchdown, è stato anche bravo secondo me per non essere nel suo ruolo.
Certo.
Bene.
Voglio fare un'altra domanda ad Antonio su... Dunque, visto che è una domanda che Andrea non si può fare, perché lo hanno ampiamente dimostrato di riuscire a mantenere la continuità che serve per competere molti anni ad alti livelli, per quello che riguarda i Rams, secondo te, anche a fronte dei free agent che hanno incamerato durante quest'anno e che molti, non molti, però qualcuno sicuramente avrà un contratto che scade l'anno prossimo. Secondo te quante possibilità ci sono che anche l'anno prossimo riescano ad andare molto avanti nei playoff? Non voglio dire arrivare al Super Bowl perché spero che ci arriveremo noi, però che possano andare avanti nei playoff.
Ma sicuramente i Rams sono in modalità all-in, non totale ma quasi, perché molte delle firme fatte quest'anno in free agency, come dicevi, sono state per un anno e che quindi nel 2019 o nel massimo 2020 saranno unrestricted free agent. Lo stesso Su, preso free agent, ha un contratto per un anno. Mi sembra anche Peters e Talib abbiano la stessa situazione. In più, molti...
Talib sono sicuro di sì, Peters non lo so in realtà.
Credo di sì, ma al massimo sì? Sono contratti da 2 anni. Al massimo sarà restricted free agent nel 2020, non andrà più di lì. Quindi molto passa da questo. Passa anche volendo dal draft, perché eventualmente qualcuno, non dico che si potrà rimpiazzare, ma quantomeno si potrà risolvere, andare a riempire un po' il posto vuoto, ma questo è. Quindi diciamo che questo è l'anno buono. L'anno prossimo ho qualche dubbio in più, anche perché, come dicevo prima, anche alcuni elementi che già componevano il roster, come la safety di Lamarcus Joyner, stesso John Johnson, credo siano restricted free agent quest'anno, al massimo l'anno prossimo. Quindi c'è la Snead, general manager dei Rams, ha sicuramente una bella off season davanti.
Scusami, Anto, ti volevo chiedere una cosa raffinata. Facevo due conti e, se non sbaglio, Goff è stato draftato l'anno che i Bears hanno draftato Floyd. E i Bears eserciteranno il quinto anno su Floyd. Immagino lo faranno anche quasi sicuramente i Rams con Goff, giusto?
Sinceramente non so dirti, perché da quello che quest'anno è stata data la priorità a Donald, che minacciava, non dico minacciava, ma sicuramente in off season ha dato vita a un piccolo holdout e quindi la precedenza è stata data a lui. È stato rinnovato per altri 5 anni Todd Gurley, che anche lui era con un contratto da rookie, e in più anche dalla free agency è stato firmato con un contratto di 5 anni Brandin Cooks. Quindi forse si è pensato più a fermare questi grandi nomi che a tamponare Goff. Di solito, forse quest'anno si è parlato di Gurley, l'anno prossimo sarà il turno di Goff sicuramente.
Ecco, perché non ricordavo, onestamente in questo momento non ricordo quanti contratti si possono estendere a 5 anni in serie, immagino, non ricordo, però immagino che Goff, giustamente, sei al terzo anno, sei arrivato al Super Bowl, hai dimostrato anche delle discrete qualità con noi Bears, magari non tanto, ma con... scusami, nell'ultima partita che non mi ricordo,
con i Saints
insomma ha dimostrato di avere due discreti testicoli, sì, nei momenti in cui contava.
È stata una partita con i Saints, non ha espresso forse il suo miglior gioco, ma sicuramente ha piantato lì quasi 300-350 yard, se non ricordo male. Ha lanciato un touchdown, ha dimostrato comunque di essere un buon game manager. Con meno di un minuto ci ha portato prima al field goal del pareggio sul 20-20 e poi ci ha dato la possibilità di calciare nuovamente, sempre in breve tempo.
Sì, quindi... e tra l'altro, perché poi i numeri sono importanti, ma fino a un certo punto ci sono stati dei momenti contro i Saints che ha dimostrato di gestirla la squadra, perché il momentum era tutto magari dalla parte di New Orleans, e riuscire a rimetterlo sui binari dei Rams tanta roba in una partita.
Sì, assolutamente.
Divisional.
Si è inventato 2 lanci per Higby, il tight end, che è qualcosa di incredibile, sia per precisione che il momento in cui è avvenuta quella giocata, addirittura un lancio quasi placcato, delle gran belle giocate per quello che sostanzialmente resta un giocatore alla sua prima vera esperienza playoff, perché l'anno scorso i Rams sono usciti subito contro i Falcons.
Giusto,
quindi, quindi questo fa ben sperare per i quarterback che hanno fatto la prima esperienza playoff e sono usciti subito.
Lo spero.
la metà dobbiamo fare un po' perno sulla metà Neve d'Orange di Tonio.
Sì, sì.
Allora, no, in realtà volevo chiedere, Tonio, secondo te invece i Patriots come vanno attaccati? Cioè dove vanno attaccati, considerando che probabilmente anche McVay ci scrive spesso e sicuramente ci ascolta, quindi magari gli puoi dare un'idea per la partita.
Ma sì, sicuramente. Allora, da quello che posso aver visto io nelle partite di playoff, sicuramente i Patriots non sono una squadra che dimostra o quantomeno vuole mostrare grossi limiti. Sicuramente una delle chiavi sarà portare pressione a Brady, non tanto quanto in numeri in termini di sack, ma quantomeno a non farlo giocare tranquillo, perché abbiamo visto che se Brady gioca tranquillo puoi avere anche la muraglia cinese davanti, che lui in qualche modo di oltrepassarla la trova. Quindi cercare di portargli pressione, annullare quantomeno il running game, che è stata sicuramente una delle chiavi principali degli Patriots in questi playoff. Hanno trovato questo Sonny Michel, che causa un piccolo infortunio prima del draft era dato da molti come non adatto all'NFL, eppure contro i Chargers e contro i Chiefs ha fatto la bellezza di 5 touchdown ed è un rookie. Quindi sicuramente queste sono le chiavi, perlomeno in attacco. Sulla difesa bisogna, secondo me, attaccare la secondaria dei Patriots, che escluso Gilmore non ha questi grandi nomi, diciamo.
Ok, Andre, secondo te invece nella difesa stellare dei Rams, perché fra cornerback, Donald e i linebacker, che sono forse il punto debole, Brady, Belichick in realtà, considerando che hai detto che Sonny Michel potrebbe essere la chiave, dove dovrebbero andare a puntare? Running game? Confermi il running game di Michel con quei due mostri davanti?
Sì, confermo running game, e anche se non sarà semplice, dovrò riuscire almeno a passare il primo livello. Dopodiché, per quanto riguarda i linebacker, sappiamo, ho già detto che i linebacker dei Rams non sono così forti, e dovremmo puntare su quello. Sono sicuro che loro riusciranno a portare comunque pressione già anche solo con tre uomini, e tutto il resto sarà in copertura, e quindi renderà il passing game un po' più difficile, diciamo. Però io penso che se noi riusciamo a mettere il nostro ritmo in attacco, la linea riesce a spingere, riusciamo a chiudere i down su down, non avremo problemi. E per quanto riguarda la difesa, diciamo che il must principale sarà fermare Gurley, perché lui è uno di quei running back che ci può fare male, perché sa ricevere, sa bloccare, sa correre, e soprattutto noi abbiamo problemi sugli screen pass, sulle corse esterne al campo, perché i nostri linebacker sono abbastanza lenti, e quando c'è un running back che va a ricevere uno screen pass, poi si fa sempre una decina, una quindicina di yard. E quindi io spero che Gurley non sia proprio in condizione, che debba correre Anderson, e forse avremo un po' più di chance di fermarli. Però credo che Gurley giocherà e farà anche bene. Speriamo che i nostri linebacker siano pronti per fermarlo, e che abbiamo studiato il game plan a dovere. e che si porti soprattutto anche pressione a Goff, perché anche Goff non puoi lasciargli troppo tempo per lanciare, perché con dei ricevitori come Woods e Cooks e anche Reynolds, diciamo che ti possono fare male soprattutto sul profondo.
Stefano, cosa volevi chiedere a sti ragazzi?
Allora, volevo fare una domanda a tutti e due, prima ad Andrea, poi ad Antonio. Secondo voi sarà una partita di attacchi o una partita di difese? Cioè, lo score sarà molto alto o molto basso?
Una partita come i Chief, come contro i Chief dei Patriots, o una partita come con i Bears dei Rams, ecco. Diciamo questi.
Sì, l'idea è quella, cioè, se ci sarà più dominanza da parte delle difese e quindi gli attacchi segneranno poco, oppure se gli attacchi riusciranno comunque a esprimersi e quindi ci sarà uno score molto, molto alto.
Allora, secondo me il pronostico dice che abbiamo degli attacchi stellari, quindi il pronostico porterebbe a pensare che avremo una partita tipo quella di Kansas City. Ma secondo me è un Super Bowl e quindi anche le difese saranno più in palla e il punteggio non andrà sopra i 25, diciamo. 25 combinato. Per ogni squadra. No, combinato non andrà sopra i 50.
Ok.
Quindi sì, un under a 50, così anche i ragazzi esatto. Scusate il pronostico, se lo segnano e magari ci prendono in considerazione. Tonio?
Vediamo la percentuale però poi.
Se... Sì, concordo con quanto detto. Sicuramente sulla carta si parla più degli attacchi. Sto vedendo in queste ultime ore un sacco di comparative tra i due quarterback, tra i due attacchi, ma penso che è sempre una partita particolare il Super Bowl, che quindi le difese, per quanto nelle loro possibilità, cercheranno sicuramente di mantenere il ritmo basso. Certo, questo favorirebbe i Patriots, ma è un Super Bowl, come diceva Andrea, sicuramente la difesa avrà un impatto maggiore.
Ottimo ragazzi, allora siamo arrivati a 48 minuti. Andrea e Antonio, a parte che immagino annoiatissimi dalle nostre domande ripetitive e noiosissime, ci hanno dipinto un quadro che sicuramente è stato interessante. Vediamo quanto ci hanno preso poi sulla partita. Quindi adesso io ne approfitto, stiamo nei 55 minuti, e chiedo Cesare, siamo a fine.
Dimmi.
Chi lo vince allora, sto Super Bowl?
Per me la chiave di volta, cito Andrea, saranno Vannoy e Dont Hightower. Se loro ingranano quel punto della difesa, perché sono veramente forti quei due insieme, riescono a limitare molto i Rams, perché loro due fanno girare veramente tutta la difesa. E Antonio, mi dispiace, ma dico Patriots.
Cesare, Patriots.
Dai, Stefano. L'underdog funziona.
Esatto, l'ho fatto per quello.
Certo. Allora, dunque, non è semplice.
Beh, se lo fosse, immagino che i bookmaker americani sarebbero nei guai.
Certo. E dunque, sono due squadre che io rispetto tantissimo, entrambe. E io, diciamo, dico quello che dico, ma soprattutto per una questione di statistica, più che per una questione di reale superiorità. Io non credo che i Patriots possano andare al Super Bowl 2 anni di fila e perdere 2 Super Bowl di fila, quindi dico Patriots per me.
Benissimo, io ovviamente mi tengo per ultimo perché d'altra parte sono nella stanza dei bottoni, posso fare come voglio. Lo chiedo prima ad Andrea, visto che è favorito, dai, i Patriots sono favoriti, fino a questo punto siamo 2-0 sui nostri pronostici. Vabbè, Andrea ovviamente dirà Patriots.
Ovviamente io dirò Patriots.
Però da te voglio anche il punteggio, ovviamente.
Ok, Io dico Patriots 23, Rams 20.
23 a 20. Ah, proprio c'è, cioè, il field goal, proprio ce la vuoi far sudare di Farke, sei proprio uno
stronzo. Field goal di Goskowski sul 20 pari.
Con double doink.
Double doink è dentro però.
Esatto.
Sì, anche perché sul double doink al Super Bowl penso ci potrebbero essere dei mancamenti e delle morti direttamente sugli spalti. Tonio?
Allora, io ovviamente dico Rams under, perché questa...
in realtà non so quant'è l'over under, dovrei cercarlo su William Hill.
In ogni caso dovrebbe funzionare. Questa dinastia dei Patriots l'abbiamo inaugurata noi con quel Super Bowl del 2002, quindi spero di essere ancora noi a chiuderla, a farla, o quantomeno cercare di farla chiudere questa dinastia. Cioè, abbiamo piantata noi questa pianta, vediamo di estirparla.
Punteggio?
Sul punteggio mi sbilancio un po' di più e ti dico 27 a 20 per i Rams.
Un touchdown di distanza.
Ma secondo me può non bastare contro i Patriots.
Un touchdown di distanza con, come per, diciamo, per una rivincita, un intercetto, come fu per i Patriots allora, un intercetto di un cornerback sul finale.
Ragazzi, si sono preparati questi due, cioè, si sono sentiti
magari
come
Talib, che è un ex, magari.
Sono 17 anni che cerchiamo questa rivincita, almeno la facciamo come si vuole, come si deve.
E io invece la butto sul filosofico come il mio solito e dico Rams tutta la vita, perché no, vabbè, per motivi diversi non ho nella conoscenza, nella cultura dei Patriots e dei Rams di Andrea e di Antonio, però io su quello che è nella... io sono un appassionato della cultura giapponese, quello che si chiama Kekokujo, cioè la rivincita dei giovani sui vecchi. Secondo me McVay manda in pensione Belichick, che sarebbe anche l'ora, che ci hanno rotto i coglioni tutti gli anni, lui e Brady smettono, vanno via e basta, cioè, decidete, siete come le morti di Beautiful.
Guarda, Brady ha detto che giocherà ancora almeno 2-3 anni e che non si ritirerà anche se dovesse vincere il Super Bowl, quindi
quello io lo spero ovviamente per Brady. Bisognerebbe sapere se Su la pensa allo stesso modo, se riesce a mettergli le mani addosso, perché penso che Su possa essere uno di quei giocatori cattivi che ti chiude la carriera. Potrebbe anche
di no, dai.
No, lui è uno stronzo, lo conosciamo molto bene nella NFC Nord, fra gente calpestata, manate, pestoni dati a azione conclusa. Noi siamo abituatissimi a Su, quindi figuriamoci.
Ah, lo so, ha giocato anche a Miami, ti ricordo.
Sì, sì, ricordo un placcaggio su un quarterback che volò, penso sia ancora in terra lì a Miami, tanto non è che se ne accorgano lì in campo. Benissimo ragazzi, dai, siamo arrivati a 54 minuti, siete stati bravissimi, veramente complimenti. Antonio, Andrea, io vi ringrazio a nome di Chicago Bears Italia perché siete veramente stati gentilissimi, disponibilissimi, e ovviamente questa è casa vostra. Quando volete tornate, ci parlate di quello che volete e noi vi ascoltiamo in religioso silenzio come stasera. Grazie mille Andrea, grazie mille Antonio.
Grazie mille a voi, grazie per averci ospitato qui, è sempre un piacere far parte di questa community, anche se non è la mia squadra, e forza forza Patriots, Blitz for Six.
Anche dal mio canto vi ringrazio per la pazienza e per i continui inviti, e speriamo bene, dai, ci sentiamo sicuramente dopo domenica.
E io invece allora a questo punto chiudo e torno dai miei fedeli, dalla mia fedele crew, dai miei fedeli compagni. Postazione Twitter, abbiamo appena firmato Mark De Leone come inside linebacker coach, notizia di circa 5 minuti fa.
È fatta, siamo
un so che è brutto da dire perché siamo tifosi Bears, ma ci sarebbe un esticazzi, però vabbè, grande De Leone, sei un grandissimo.
Hai detto hai detto Kotick.
Andiamo un attimo fuori onda. Che cazzo è questo, ragazzi?
Scusate, allora. Però avremmo dovuto parlare della conferenza stampa di Chuck Pagano, la prima conferenza stampa da Defensive Coordinator dei Bears. Ha parlato e ha detto:
Break a Block.
Sì, ha detto che, tipo, che porterà l'inferno negli attacchi avversari. Tanto che c'è stato quel famoso, poi ne abbiamo anche parlato in pagina, se non ricordo male, quel famoso tweet di Amos, che è stato poi gli è stato risposto poi da Kimix, gli ha detto: ok, allora vieni, firma e torna da noi, perché quest'anno ci sarà da divertirsi.
Allora, io devo essere sincero, su Pagano so poco. L'unica cosa che mi ricordo di Pagano è quel famosissimo snap fatto da due giocatori per fare uno schema stranissimo. Cosa che è fallito in maniera misera e ridicola. Non mi ricordo altro. Sì. Lo mettiamo in pagina comunque con la pubblicazione della puntata, perché è meravigliosa.
No, lì Pagano in questa conferenza stampa ha detto che lui vuole creare pressione, vuole essere aggressivo su tutti i fronti e cercare di distruggere. In pratica ha trasmesso l'entusiasmo di Nagy a tutta la difesa. Io lo voglio leggere così, queste sue dichiarazioni. E ragazzi, soprattutto a Kimix, che deve essere uno spasso avercelo come amico, perché ho visto il microfonato al Pro Bowl, il classico gigante buono che appena poggia la mano sul terreno diventa l'inferno. È molto motivato, e il fatto che i ragazzi, per dire, come Amos, che è probabilmente è una safety che se ne andrà e quindi sarà un ruolo strategico da ricoprire, tengono alto il ritmo, la tensione, perché si aspettano grandi cose anche dalla prossima stagione. Il fatto che ripongano questa fiducia in Pagano è già in sé per sé un ottimo segno di tutto ciò. Queste sono anche le dichiarazioni un po' per la stampa, per i tifosi, faremo, brigheremo, però diciamo così, terreno fertile, Fangio ce l'ha consegnato e Pagano ha fama, per quanto riguarda la difesa, non per gli snap d'attacco, di essere, insomma, ha dimostrato di essere capace. E forse magari il prossimo anno vedremo una squadra ancora più aggressiva, anche in difesa, non so come, perché quest'anno siamo stati veramente forti, sorprendendo tutti. Spero solo di ripetere lo scorso anno. Tutto qui.
Beh, mica poco,
sì, sarebbe già un ottimo risultato.
Benissimo, Stefano, per concludere.
Allora, per concludere, che altro aggiungere? Abbiamo detto, penso, dal punto di vista, dal fronte Bears, c'è stato poco da dire, quello che abbiamo detto, e dal punto di vista, dal fronte Super Bowl, abbiamo i nostri due ospiti, Andrea e Antonio, che hanno sicuramente sviscerato meglio le loro squadre di quanto avremmo potuto fare noi. Io direi che possiamo passare ai saluti finali, Luca, che dici?
Direi, salutiamo, io saluto Cesare, saluto te, grazie mille ragazzi.
Perdono a tutti, grazie a tutti, grazie a Antonio ed Andrea.
Abbiamo già salutato Antonio ed Andrea, faccio un saluto ad un altro nostro grande fan, che è Adam Vinatieri, che ha confermato che giocherà un altro anno, giusto per continuare ad infilare il dito nella piaga dei kicker. Io sono Luca Chiavacci, questo è The Big. Stefano, volevi aggiungere qualcosa in chiusura?
E per prenderlo al fantasy.
Per prenderlo al fantasy. Io quest'anno prima scelta nella Lega di... Prima scelta Vinatieri, seconda scelta Kelsey. Poi chi mi date va bene lo stesso.
Joe Mixon ti merita.
Joe Mixon me lo merita, sì. La rivelazione, anche quando mi si blocca il computer e seleziono a caso. Benissimo. Io sono Luca Chiavacci, questa è The Beak. Noi siamo i ragazzi di Chicago Bears Italia. Spero che non ve la prenderete a male se in questa puntata abbiamo parlato poco e niente dei Bears, e se ve la prendete mi dispiace, ma fatevene una ragione. Vi ricordo i nostri canali Facebook con Chicago Bears Italia, il nuovo tag dalla settimana scorsa, grazie al mastino Cesare Menini, che è riuscito a far chiudere le pagine alternative alla nostra. Chiocciola Bears Italia su Twitter, Chicago Bears Italia su Instagram. Se ci volete scrivere potete farlo sia sui social che a chicagobearsitalia@gmail.com. Ci trovate su Spreaker, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast, tutti i podcast che ci sono. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, dove parleremo del Super Bowl finito e di altri programmi, altri progetti che stiamo mettendo su, perché la stagione footballisticamente è finita, per noi invece è cominciato tutto. E non vi possiamo annunciare niente, ma in cantiere ci sono delle grandi, grandi novità. Perciò seguiteci, stay tuned e bear down a tutti.